Andrea, a concludere con la dichiarazione di Andreas Gudrum, Jan e Ulrike al processo di San Maimo il 6 agosto del 75. Testo che insomma, entra nel merito della giustizia al servizio degli apparati di sicurezza dello Stato, della guerra psicologica e dell'opinione pubblica imperialista. È un testo che è stato trascritto dalla registrazione del giorno dell'udienza, non esiste manoscritto, mentre per altre dichiarazioni c'è anche la parte scritta. Anche in questo caso ovviamente i detenuti non hanno potuto parlare senza essere interrotti, sono stati interrotti infatti 48 volte, infine è stato tolto il microfono a uno dopo l'altro come al solito. L'argomentazione inoltre non è completa perché non ha potuto essere condotta a termine poiché i detenuti sono stati infine esclusi dal processo. Questa forma di sviluppare delle argomentazioni nelle richieste di ricusazione, come avviene in punto 6 agosto del 75, è una forma che è diventata necessaria proprio perché non vi era nessun'altra possibilità per i detenuti di parlare al processo. Normalmente i giudici non possono interrompere questo genere di richieste, anche se a San Maimo è andata diversamente fin dall'inizio, infatti sono state sistematicamente interrotte ad intervalli sempre più brevi, infine sono state bloccate dopo due o tre frasi con il pretesto che non erano pertinenti. Questa dichiarazione congiunta che segue, ma che di fatto non vi leggeremo perché è lunghissima, è una dichiarazione che è stata impedita fin dall'inizio del processo grazie proprio alla legge speciale di cui abbiamo già parlato, che era stata emanata a fine del 74 con procedura d'urgenza. E insomma, per mesi e mesi questa dichiarazione era stata impedita, seppur prevista dall'ordinamento di procedura penale all'inizio dell'assunzione delle prove. Inoltre, appunto, è ricostruita in maniera solo parziale, in quanto la registrazione è stata un po' ritoccata. Praticamente l'ultima volta che tutti e quattro gli imputati compaiono insieme nel processo, e poi torneranno solo più in tre ancora una volta in aula per una dichiarazione dopo l'assassinio di Ulrike Maino. Poi il processo si è sempre svolto senza di loro. In questa lunga dichiarazione vengono ben descritte le attività da parte del giudice di Prince di fronte ai mass media. Si sono sempre basati solo ed esclusivamente su quanto veniva prodotto dalla Procura federale e dall'apparato di polizia. Insomma, l'argomentazione è che, visto che Printing è parte integrante della guerra psicologica, per questo motivo, dicono i prigionieri, noi lo ricusiamo. Quindi so, per farvi capire, cioè, qua non si parla di ricusazione degli avvocati da parte degli imputati della RAF, ma di ricusazione del giudice, il quale è parziale, è colluso con la giustizia e la polizia di Stato, consente la tortura e condiziona l'opinione pubblica. Poi insomma nella dichiarazione va affrontata la questione degli avvocati detti in maniera spudorata, definiti da Bubac cosiddetti avvocati di fiducia, cioè avvocati scelti dagli imputati, diritto loro riconosciuto. Insomma, avvocati che sono sempre stati intimiditi, infine allontanati e poi anche legalmente perseguitati. Insomma, vanno avanti nella loro dichiarazione dicendo ciò che resta dentro questo processo è solo la presenza dei prigionieri, però presenza che deve essere muta, visto che ogni qualvolta cercano di intervenire vengono zittiti. Non è possibile avere alcun confronto intellettuale. Insomma, si conclude questa lunga dichiarazione con questa affermazione. La Procura federale, come abbiamo detto, parte giustamente dal punto di vista del potere quando pensa che i fatti non sono tali se non diventano pubblici. Printing parte giustamente dal punto di vista della Procura federale quando afferma che l'importante non sono i fatti come sono, ma la disponibilità dei mass media a nasconderli. Come ha scritto la Frankfurter Allgemeine Zeitung, è necessario che il diritto abbia anche l'apparenza del diritto, cioè essa si rammaricava soltanto del fatto che è sempre più difficile far passare le menzogne che qui vengono architettate. Quindi concludono dicendo sarebbe divertente sentire almeno una volta Printing che, contro la massa dei fatti che provano la sua parzialità, fornisca un dato, uno solo, che provi quell'imparzialità che egli non fa che affermare in modo stereotipato. E si concludeva così la ricusazione di questa giuria.
16:43 minuti.
Sì, io ti lascerei leggere proprio un piccolo stralcio dall'intervista che apparve il 20 gennaio del 75 durante quindi ancora il terzo sciopero della fame sul settimanale tedesco Der Spiegel. Spiegel, che insomma, sa, anche questa è molto lunga, ne andiamo a leggere soltanto un pezzettino proprio perché dimostra un po' quello che era la tesi che portavano avanti nella dichiarazione precedenti gli imputati sul fatto che i mass media erano completamente manipolati proprio dalla stessa giuria e dal potere federale. L'intervista è genericamente ai prigionieri della RAF, non sappiamo in particolare chi dei prigionieri della RAF volta per volta risponda, e insomma il giornalista è veramente arrogante e insopportabile. Vai.
Domanda. Dite dunque finalmente e concretamente in che cosa consiste quello che voi chiamate trattamento speciale. Abbiamo esaminato le condizioni della RAF, ma non siamo riusciti a trovare tracce di trattamenti speciali. Abbiamo semmai notato una serie di privilegi. Non avete esaminato proprio niente, la risposta. Vi siete accontentati delle informazioni che vi hanno fornito i servizi di sicurezza e la Procura federale. Trattamento speciale significa 8 mesi di braccio morto per Ulrike, per Astrid. Significa, per tutti i prigionieri della RAF, un isolamento sociale che dura da anni. Narcotizzazioni forzate, giuridicamente decretate a scopo di accertamento. Essere per anni ammanettati nella mezz'ora d'aria. Continuo impiego di violenza diretta, giuridicamente disposta, il che significa ogni sorta di tortura in celle di isolamento durante i confronti e le visite. La censura ai giornali, le leggi speciali, edifici speciali per ospitare processi contro i prigionieri della RAF a Kaiserslautern e a Stanheim. Il processo di Stanheim, gonfiato per 150 milioni di marchi, sino a farne l'emblema della difesa dello Stato, tenuto in una fortezza presidiata da unità di polizia provenienti da 3 regioni, anche se appartenenti a questo processo non dovrebbero essere ammessi né accusati né difensori, sempre che esistano ancora degli accusati. La stampa della catena Springer possiede degli atti prima ancora della difesa stessa, atti che vengono occultati ai difensori dalla Procura federale. I difensori sono tenuti d'occhio notte e giorno, la loro posta viene intercettata, i loro telefoni controllati, i loro uffici perquisiti. Per le loro iniziative pubbliche vengono controllati e colpiti da provvedimenti disciplinari dell'ordine degli avvocati e indiziati di reato. Parenti e visitatori sono posti sotto controllo dai servizi di sicurezza, anche nei loro posti di lavoro. Vengono tenuti in costante clima di terrore da un controllo esplicito. Chi vuole scrivere o chi ci vuole visitare viene controllato e schedato. E beh, anche qui vediamo appunto, sì, proprio traspare l'arroganza del giornalista in questione. Un po' il Numa della Germania degli anni 70. E vediamo la funzione che da sempre i media hanno di essere asserviti ai poteri, funzionali soprattutto al potere, essendone parte integrante.
Sì, poi mi sembrava significativo nella giornata di oggi raccontarvi quello che è stato il processo alla RAF, su cui ovviamente torneremo nel corso del 1976.
Beh, insomma, nel 1976 morirà, cioè verrà uccisa Ulrike Meinhof.
Eh sì, il processo comunque va avanti per molto tempo, ma mi sembrava significativo parlarne oggi, visto che proprio oggi nell'aula bunker addirittura delle Vallette ha preso inizio il dibattimento vero e proprio, anzi il dibattimento inizierà il 14 febbraio, ma comunque stava preso inizio nell'aula bunker il processone contro 53 Notav e di fatto contro il movimento Notav. Poi come sempre vengono individuati alcuni singoli individui che devono pagare per tutti. Ma quello che voglio sottolineare è che questo processo è stato spostato dal Tribunale di Torino all'Aula Bunker dopo le prime udienze che avevano visto, avevano messo di fronte i giudici e le forze dell'ordine alla difficoltà loro di gestire dentro le aule di un tribunale il movimento Notav, così hanno pensato bene di confinarlo nell'Aula Bunker delle Vallette dove oggi ovviamente insomma hanno dato la loro esibizione di forza utilizzando
forza la vendetta per quanto era successo alla prima udienza, in quanto non erano riusciti a concludere nulla in quella giornata.
Sì, oggi insomma si sono presi una piccola rivincita molto piccola e molto misera di fronte invece alla valutazione di coloro che era sottoposto al processo di alzare i tacchi e lasciare giudici e avvocati dentro la loro aula bunker a portarsi avanti da soli questo processo farsa, un processo però politico appunto che parte da 53 persone per andare ad attaccare tutto quello che è stata la lotta di tutti questi anni del movimento Notav, in particolare di quanto messo in campo nell'estate del 2011. Oggi, come negli anni 70, in Germania la legge non è uguale per tutti.
Nemmeno in Italia e in qualsiasi altro posto del mondo. Bene, abbiamo ancora una decina di minuti prima dei saluti finali.
Salutiamo anche i Supertramp, ci andiamo ad ascoltare ancora un po' di musica, andiamo insomma a ravvivare un po' le atmosfere.
Oh,
frattempo arriva un cisti, piazza Pitagora, i vigili un po' imboscati fanno un blocco all'angolo concorso Trapani. Cisti. Bene, lanciamo lo spot per la giornata del 2 febbraio.
Buonasera, sabato 2 febbraio 2013, a un passo occupato di via Pascoguale 46 del Torino, Scatto Tony Records propone alle ore 23 il post-hardcore di Merkawa dalla Svezia, a seguire Otto Zappo Duo, Easy Music for the People da Torino, e del ciclo Notte Rock Strumentale di Arodora da Torino presentano sempre il loro primo CD. La vostra Stella Chiaromonte ti augura buon ascolto.
Bene, con questo spottino si conclude per quest'oggi 19.59, vi diamo nuovamente appuntamento a venerdì prossimo, sempre 15.17, sempre dalle 15.17, sempre su 105.250, adesso sigla e poi a seguire come sempre tutto squat.
Va bene, un saluto a tutti e liberi tutti e tutti.
Ore 19.59.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia e la rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica di cielo, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, nel prendersi la mano e tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle sprange sui fascisti, nelle pietre sui gibboni, nei sogni dei fettisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia di parlare, nel discorso trasparente, ma ti ha detto che non c'è. Thank you.
sul finire della sigla vi ricordo i podcast di 19:59 disponibili sul sito www.radioblackout.org. Trovate tutte le puntate del 1975 a partire dal mese di settembre, raccolti mese per mese.